file 8, pagina 35, terzo, gli strumenti della morte. L'industria dell'omicidio che sta sorgendo nel Terzo Reich, con prospettive future di portata inimmaginabile, non può più servirsi dei mezzi artigianali usati finora per dare la morte. Occorre mettere in azione scienziati, chimici, medici, tecnici, per trovare un metodo che risulti adatto allo scopo. Per ora si tratta di uccidere soltanto qualche migliaio di pazzi e di storpi con l'operazione eutanasia, ma si prevede imminente l'estensione del Gnadentod, della morte misericordiosa, agli psicopatici, agli asociali, agli ebrei, alle bocche inutili, ai commissari bolscevichi. Milioni e milioni di esseri umani dovranno essere uccisi al più presto. Come? Con un colpo alla nuca? Certo che no. Bisogna organizzarsi, creare una poderosa macchina della morte. Il colpo alla nuca è nei primi tempi il metodo preferito da Christian Wirth per somministrare la morte nel primo centro di eutanasia creato in Prussia, a Brandeburgo. Un colpo di pistola alla regione occipitale, Geniskus, e il malato cade esamine. Nota. Rapporto dell'Oberstadtwall, procuratore generale di Colonia, al Ministero di Giustizia del Reich, dell'ottobre 1941. Fine nota. A Berlino, all'SS Führungsstamm, pensano che bisogna trovare qualcosa di veramente più pratico per effettuare le esecuzioni su larga scala. Prima di scoprire l'arma micidiale ideale, lo Zyklon B, dovrà passare ancora del tempo. Si dovranno sperimentare metodi tanto ingegnosi quanto rudimentali e crudeli. Per esempio, i furgoni a gas e le camere ad ossido di carbonio. I furgoni a gas, Gaswagen, vere e proprie pseudoambulanze, hanno l'abitacolo a perfetta tenuta. Il gas di scappamento del motore diesel rientra nel furgone attraverso un tubo di gomma. Fatti salire i soggetti da eliminare e chiuse le porte ermeticamente, l'autista fa un giretto di mezz'ora nel bosco. Nel frattempo i soggetti muoiono per azione dell'ossido di carbonio. Nota. Per rendere più accettabili alla vista questi Gaswagen, l'SS Untersturmführer, dottor Becker, incaricato di verificarne il funzionamento, suggerì di dipingere delle finte finestrelle sulle pareti. Dal rapporto dell'SS Obersturmbannführer Rauf, Kiev, 16 maggio 1942. Fine nota. Ma questo metodo viene presto abbandonato. Soltanto pochi esemplari di questi Gaswagen s'aggirano ancora in qualche parte sperduta della Russia, perché mostra un duplice svantaggio. 1. Dà la morte soltanto in 18-30 minuti. 2. Non consente più di 50-60 esecuzioni alla volta. L'altro metodo è quello della camera ad ossido di carbonio, collaudata alla presenza del professor Fannestiel, titolare della cattedra di igiene dell'Università di Marburg. consiste in un vecchio motore diesel di sommergibile azionato da un sergente SS. L'ossido di carbonio dello scappamento dovrebbe uccidere in pochi minuti, ma il più delle volte non occorrono minuti, ma anche 2-3 ore prima che i soggetti muoiano. Questi vecchi motori di sommergibile o di carri armati russi caduti in mano ai tedeschi stentano talvolta ad avviarsi. Kurt Gernstein così descriverà la penosa dimostrazione cui ha assistito in Polonia a Belzec sulla strada Lublino-Leopoli. Himmler era venuto per l'occasione. Nota. Kurt Gernstein è stata una delle figure più ambigue del nazismo. Più volte incarcerato come antinazista, entrò successivamente volontario nelle SS. Dichiarò poi di averlo fatto per sabotare dall'interno il regime. Alla caduta della Germania fu catturato dai francesi. Si impiccò nel 1945 nel carcere di Cherche-Midi. Questo penitenziario del 1853, che si ergeva in Rue Cherche-Midi, è stato demolito nel 1961. Ha lasciato un lungo documento manoscritto in francese, datato 26 aprile 1945, in cui giustificava il suo operato. Ma una corte tedesca, pur riconoscendo valida parte della sua opera di sabotaggio, lo ha riconosciuto colpevole con sentenza postuma. La descrizione che segue è tratta dalla relazione che Kurt Gernstein presentò per iscritto in francese quando si consegnò alle autorità alleate. Fine nota. Arriva direttamente nel campo un treno da Leopoli, 45 vagoni piombati in cui sono stipate oltre 6.000 persone, 200 ucraini collaborazionisti dei tedeschi aprono le porte e con gli scudisci fanno scendere i deportati, per lo più ebrei, russi e polacchi. Nota. Gli ucraini si mostravano particolarmente crudeli contro gli ebrei. Per questo furono tra l'altro impiegati dalle SS per snidare gli ebrei che si nascondevano a Parigi. Fine nota. Fuoriescono non più persone, ma relitti umani, fantasmi, donne, bambini, vecchi, adulti che male hanno sopportato i circa 10 giorni di viaggio senza acqua e con scarsissimo vitto. Sono quasi accecati dalla luce del mattino dopo il buio quasi completo dei vagoni piombati. Un altoparlante ordina di depositare i vestiti, oggetti vari, protesi dentarie comprese, occhiali, denaro. Alle donne viene ordinato di farsi tagliare immediatamente i capelli a zero, per igiene. Nota. In realtà questi capelli venivano inviati alle industrie per la fabbricazione di tessuti, cordami, eccetera. Uno dei numerosi documenti al riguardo suona così. Ufficio centrale SS Economia e Amministrazione, Dipartimento di Campi di concentramento di secondo 1 33 ma ag ai comandanti dei KL di Buchenwald, Dachau, Flossenbürg, Mauthausen, Neuengamme, Ravensbrück, Sachsenhausen, Nesweiler. Per motivi diversi è per ora impossibile impiantare nel lager un laboratorio per la lavorazione dei capelli. Pertanto i capelli recuperati debbono essere consegnati ad un'azienda specializzata già esistente. Alex Zink, fabbrica Feltri, S.P.A., Rot, Norimberga. A tale ditta i capelli debbono essere addebitati al prezzo di marchi 0,50 al chilo. Gli importi saranno rimessi alla Reichskasse. La spedizione va effettuata in franchigia. I rapporti sui quantitativi di capelli tagliati e raccolti che già mi inviate il 15 di ogni mese debbono essere presentati anche in seguito, indicando inoltre i contingenti inviati alla ditta Zink. Firmato il capo dell'ufficio di secondo. Fine nota. Poi la lunga teoria di uomini, donne, bambini, tutti completamente nudi. Viene avviata alle camere a gas, ma i cartelli indicatori parlano di sala delle docce e di camera di disinfezione. Un gigantesco SS incita i prigionieri con voce suadente. «Su, state calmi, non vi succederà niente. Dovrete soltanto respirare con molta forza perché ciò fortifica i polmoni. Sarà un'ottima disinfezione». Nella camera a gas vengono stipate come sardine circa 800 persone in soli 96 metri quadrati. Si chiudono le porte e l'SS Unterkampfführer Eckenholt si appresta a mettere in azione il pesante motore diesel, il cui gas di scappamento è collegato con la Vergassungskeller, la camera a gas. Himmler assiste impassibile, evidentemente interessato. Ma a questo punto accade qualcosa di strano. Il motore diesel, che apparteneva a qualche vecchio sommergibile, sobbalza, sbuffa, ma non vuole saperne di mettersi in moto. Per farlo avviare ci vogliono ben 2 ore e 55 minuti, mentre nella camera a gas succede il pandemonio. I detenuti capiscono che stanno per morire. Non hanno nemmeno lo spazio per tempestare di pugni, porte e pareti, come in altre occasioni. Urlano dal terrore, imprecano, si abbracciano piangendo l'un l'altro. Occorreranno altri 32 minuti prima che il gas di scappamento del vecchio motore riesca a soffocare tutti gli 800 detenuti. Quando quelli del Sonderkommando, anche loro detenuti polacchi, entreranno nella camera a gas per rimuovere i cadaveri, faranno fatica a separarli, tanto sono stipati l'uno contro l'altro. Nota: il Sonderkommando, comando speciale, era costituito da ebrei, i quali dovevano occuparsi di ritirare i cadaveri dalle camere a gas, spogliarli, sotterrarli o bruciarli. Esso veniva completamente sterminato, in genere ogni 4 mesi, e sostituito da un altro a che non trapelassero notizie all'esterno. Fine nota. Himmler rimane atterrito. È preso da un accesso di vomito dinanzi a tutti. Ordina di pensare immediatamente a un metodo più umano e soprattutto più rapido e sicuro. Campo di concentramento di Auschwitz. Il comandante si chiama Höss. Nota: Rudolf Höss fu impiccato dai polacchi su una forca eretta al centro dello stesso KL di Auschwitz. Fine nota. La sua è davvero un'idea geniale. La società DGESC, società tedesca per la lotta antiparassitaria, produce un potente disinfettante ed insetticida a base di acido prussico. Lo distribuisce alla Wehrmacht, la ditta Testa, da Tesk e Stabenow, i due titolari, di Amburgo. Perché non utilizzarlo, oltre che per sterminare pidocchi, anche per uccidere i detenuti in luogo dell'ossido di carbonio dei motori? Questo prodotto viene fornito sotto la denominazione commerciale di Zyklon B, un'invenzione del dottor Erd. Consiste in acido prussico, acido cianidrico liquido, fortemente concentrato, assorbito da coibenti porosi in combinazione con un additivo irritante. La ditta Testa ha inoltre nel contratto l'impegno di fornire tutte le istruzioni richieste e di effettuare le necessarie dimostrazioni con tale disinfettante. Così l'amministratore Bruno Tesk è convocato dall'SS Führungsamt di Berlino per una fornitura dimostrativa. Nota: Bruno Tesk fu condannato a morte da un tribunale britannico. Fine nota. La scena è stata così descritta. Nota: tale descrizione è documentata in Les Crimines Allemandes en Pologne, edizione francese, Varsavia, pagine 22-23. Fine nota. La dimostrazione venne effettuata in ricoveri sotterranei del blocco 11 su 250 malati del lazaretto di Brzezinski, Auschwitz-Birkenau, e su 600 prigionieri polacchi. Un SS-man lancia all'interno della grande camera a tenuta stagna il contenuto di alcuni barattoli di Zyklon B. Il gas si sprigiona immediatamente e investe la massa umana, ma l'effetto non è completo. Dopo un po' qualche detenuto dà ancora segni di vita. Si decide perciò di aumentare la concentrazione di acido prussico. In un esperimento successivo, la maggiore concentrazione risulta interamente efficace e finalmente tutti i prigionieri muoiono nel giro di 3-10 minuti. Si stabilisce in tal modo che occorrono 5-7 kg di acido prussico per portare a morte 1500 persone. Il comandante Höss avverte Berlino di questi risultati positivi. Soddisfattissimo, Himmler impartisce immediatamente ordini a Globocnik, che deve interessarsi dell'intera faccenda. Pagina 38.